consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono. Mi assiste in regia Michele Bonasorta. Al centralino di Rete 1 c'è Michela De Pedrini. Oggi puntata della consulenza dedicata all'italiano nei Grigioni. In questo spazio abbiamo parlato diverse volte, spesso, dei ticinesismi. Oggi vogliamo parlare dei grigionismi e anche delle particolarità dell'italiano parlato nelle valli italofone del cantone dei Grigioni. Ma parleremo anche di metodi e di strumenti didattici per insegnare l'italiano nella Svizzera italiana e prendiamo spunto da un convegno che è stato organizzato a metà aprile da USI e SUPSI. Noi però partiamo come sempre dalle domande che sono giunte al nostro indirizzo mail laconsulenza@rsi.ch o a quei quesiti che sono arrivati nelle scorse puntate della consulenza via WhatsApp o via SMS e ai quali non abbiamo risposto per mancanza di tempo. E dunque per rispondere a queste domande raggiungiamo il nostro consulente linguistico che oggi non è qui in studio con noi, ma non so dove sia, però lo ringrazio fin d'ora perché ha dedicato 10 minuti del suo tempo in questa giornata per lui così impegnativa, appunto per rispondere alle nostre domande. Ben arrivato Jerry.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Isabella e agli ascoltatori. Ho trovato 10 minuti per essere a casa, effettivamente.
Devo dire che mi fa effetto non averti qui in studio e dovermi collegare al telefono con te, ma questa era una puntata alla quale tu non potevi mancare, come grigionese, come mesolcinese. Allora, Jerry, partiamo con la prima domanda che tu hai selezionato fra quelle che abbiamo ricevuto nelle scorse puntate e io te le leggo e tu rispondi. Lo schema è sempre quello, anche se siamo al telefono. Allora, una domanda riguarda un dubbio comune di ortografia che viene trattato frequentemente ed è: quando si scrive non c'entra niente, ci vuole o no l'apostrofo?
Sì, effettivamente si tratta di un dubbio abbastanza comune, proprio ortografico, quindi la questione dell'apostrofo, ne abbiamo trattate più volte di questioni legate proprio all'apostrofo, all'accento, eccetera, eccetera, alle doppie, quindi tipicamente questioni ortografiche. Allora, possiamo dire questo, diciamo che dipende dal significato che vogliamo esprimere nella frase. In effetti esistono due verbi in italiano che si pronunciano però allo stesso modo e da qua nasce un po' il problema. Però si scrivono in modo diverso in effetti. Esiste infatti il verbo centrare, che è senza l'apostrofo perché ovviamente è una parola unica, che significa fare centro, cioè colpire il centro o muoversi verso il centro di qualcosa. Ad esempio, ho tirato il pallone e ho centrato la porta. In questo caso centrato ovviamente è una parola unica, quindi tutto attaccato. Ma esiste un secondo verbo, il verbo comunissimo che è entrare invece, che è preceduto però a volte da un avverbio, che è un avverbio di luogo, quel ci, che si scrive appunto ci entra, centra. In questo caso l'elisione, secondo le regole normali della grammatica, è obbligatoria. Si segnala con l'apostrofo, quindi ci entra diventa centra, ci apostrofo entra. E questa espressione significa appunto un'altra cosa, significa ha a che fare con qualcosa, entra nella discussione. Quindi scrivere in questo caso, per rispondere all'ascoltatore o all'ascoltatrice, non c'entra niente, sta appunto a indicare che ciò che ho detto non è pertinente con il tema della discussione, cioè è fuori luogo. Perciò in questo caso si scrive obbligatoriamente con l'apostrofo, ci entra, quindi non c'entra nulla, ci apostrofo entra.
E dunque qui per decidere l'ortografia corretta bisogna ben analizzare che cosa dice la frase, cosa si vuol dire.
Esatto. Facciamo riferimento a due verbi diversi in italiano in questo caso.
La seconda domanda che ci è giunta riguarda rispettivamente e ci chiedono: è più corretto mettere rispettivamente prima delle due varianti o in mezzo? ovvero si dice: queste persone sono rispettivamente mio fratello e mia cognata, oppure queste persone sono mio fratello rispettivamente mia cognata, seguendo probabilmente un calco dal tedesco. Jerry, come
sì,
risponderesti?
Sì. Esatto, allora cominciamo col dire che rispettivamente innanzitutto è un avverbio in italiano e significa riguardo a due elementi. È vero che è un po' abusato e lo si sente un po' dappertutto oggi, è utilizzato correntemente in italiano, è vero, con un uso direi assoluto, anche se ricordo esiste un'altra forma che sarebbe un po' più corretta, si dice uno o l'altro, non uno rispettivamente l'altro, quindi possiamo rendere anche le cose più semplici in italiano, non per forza dobbiamo sempre complicarle, quindi una cosa o l'altra e non una cosa rispettivamente l'altra, sarebbe da preferire appunto al rispettivamente. Oggi mi sembra un po' abusato, soprattutto nel linguaggio giuridico, politico, amministrativo, ecco. Comunque diciamo questo, che sì, effettivamente deriva è un calco dal tedesco, Beziehungsweise, esiste anche in francese, Respectivement, viene usato dunque in entrambe le lingue nazionali, un po' con lo stesso significato, e viene infatti catalogato come anticinesismo, quindi questo rispettivamente, pensate un po'. Per rispondere alla domanda, appunto di natura sintattica, direi piuttosto, possiamo dire che, ecco, nonostante non vi sia una vera e propria regola grammaticale, appunto riguardo questo avverbio rispettivamente, però si inserisce generalmente, diciamo, in posizione intermedia. Cosa vuol dire? Dopo il verbo generalmente, quindi né alla fine né all'inizio. In questo caso direi che la soluzione corretta sarebbe: queste persone sono rispettivamente mio fratello e mia cognata. Quindi vedete, abbiamo il verbo sono e in questo caso l'avverbio, appunto, si appoggia sempre sul verbo anche grammaticalmente, segue appunto il verbo. Quindi ripeto, queste persone sono verbo rispettivamente l'uno o l'altro, quindi mio fratello e mia cognata in questo caso. Però ripeto, non c'è una vera e propria regola grammaticale, questo diciamo è l'uso più comune.
Sì, qui un po' l'orecchio anche che ci viene in aiuto, di cosa anche suona meglio.
Sì, a volte l'orecchio ci aiuta proprio.
Allora Jerry, invece andiamo sul tema che vogliamo affrontare oggi, l'italiano nei grigioni, e tu nel tempo, sì, oltre che ai molti ticinesismi, che li abbiamo chiamati così in questo spazio della consulenza linguistica, tu hai raccolto anche dei grigionismi. Possiamo chiamarli così?
Chissà, questo chissà. È un neologismo, quindi direi piuttosto grigionismo che grigionesismo, sembra quasi uno scioglilingua. Però effettivamente abbiamo dei termini anche noi un po' particolari.
Che sono queste appunto le particolarità dell'italiano appunto parlato nelle valli italofone del Grigioni. Allora, magari presentiamo un po', poi andremo anche a parlare di questo tema con il prossimo nostro ospite, però possiamo presentare il cantone dei Grigioni, lo sappiamo, è l'unico cantone trilingue della Svizzera, dunque ha questo panorama linguistico molto particolare, ma anche una geografia molto particolare.
Sì, è vero, non esistono delle parole o delle espressioni appunto tipicamente grigionesi, chiamiamoli appunto grigionesismi. Non dobbiamo infatti dimenticare, come hai già spiegato giustamente tu, che appunto i Grigioni sono innanzitutto un cantone molto vasto, sia territorialmente ma anche complesso linguisticamente, dal momento che appunto è trilingue, come bene ricordato, e ha un territorio che sembra invece di unire un po' dividere. Se pensiamo alle valli del Grigioni italiano, infatti abbiamo la Mesolcina e la Calanca che confinano appunto naturalmente con il Ticino e dunque anche subiscono, diciamo così, un po' l'influsso linguistico ticinese, ed è ovvio, mentre Poschiavo e Bregaglia invece sono discoste dalla Mesolcina e dalla Calanca. Però cosa ci unisce? Ovviamente la stessa cultura, la stessa lingua, anche se siamo separati da questi passi alpini. È vero però che Poschiavo e Bregaglia probabilmente subiscono delle influenze diverse, confinano con l'Italia e quindi probabilmente hanno delle interferenze con l'italiano di quella regione. Noi per la verità in Mesolcina e Calanca subiamo abbastanza l'influsso dei ticinesismi, quindi non abbiamo proprio dei grigionesismi o grigionismi o mesolcinismi, adesso mi sto impegolando a inventare nuovi termini, però è vero che non abbiamo proprio dei termini tipicamente mesolcinesi se non nel dialetto, nei dialetti ovviamente lì abbiamo diciamo, una grande diversità e anche una grande varietà. Ecco, senza contare che la maggior parte appunto di grigionesi è di madrelingua tedesca, questo dobbiamo anche dirlo, è circa un 65-70% dei residenti sul territorio parlano tedesco, quindi vedete che i grigioni presentano una complessità geopolitica, direi anche linguistica, che ha senz'altro però forgiato un'identità direi interessante e ancora più interessante appunto notare quanto questa lingua, il tedesco, direi abbia anche influenzato la lingua italiana. Quindi direi che le differenze più interessanti tra la lingua ticinese, tra i ticinesismi e quelli grigioni italiani stanno magari appunto nell'ambito dell'amministrazione, in campo giuridico, però direi anche in campo scolastico abbiamo delle differenze interessanti di terminologie, magari appunto possiamo riportare alcuni esempi.
Sì, volentieri. Partiamo con quelli in ambito istituzionale, amministrativo, che magari sono anche
sì, effettivamente. Abbiamo alcuni termini un po' interessanti che magari in Ticino si sentono poco o che sono poco usati. Probabilmente il circolo già esiste, no? Il circolo è una circoscrizione giudiziaria o amministrativa appunto nell'ambito dell'organizzazione statale e qua deriva dal tedesco, quindi direttamente dal tedesco Kreis, che ha dato in italiano circolo. Da noi in Mesolcina, un po' in tutto il grigione italiano, si sente comunemente parlare dei circoli, no? Anche il presidente di circolo. Mi immagino che la stessa figura esista però anche in Ticino. Più interessante invece è la figura del podestà, ecco, questo sicuramente è un grigionesismo e soprattutto un poschiavinismo, possiamo dirlo,
sì.
No, un po' una parola brutta, comunque nasce nella Val Poschiavo ed è una carica politica ovviamente che esiste ancora oggi, il podestà, e genericamente appunto ci si riferisce all'attuale sindaco oppure anche al presidente del consiglio comunale, quindi così viene chiamato ancora in queste regioni il podestà, avete un termine molto bello.
E Poschiavo presenta anche questa particolarità su come chiama il consiglio comunale, che lo chiama, vedo da questo elenco che tu mi hai mandato, giunta. E qui
esatto,
sembra un influsso dall'italiano, anche se poi la giunta dei comuni italiani è quello che noi chiameremmo il municipio. Ecco, però questa
sì,
è una
esatto.
Particolarità appunto.
Tipica poschiavina.
Ecco.
Esatto, spero che ci siano dei poschiavini all'ascolto, così magari potranno chiarire meglio la questione politica e anche terminologica, perché effettivamente è interessante, vi sono queste differenze anche linguistiche per definire delle cariche politiche, ancora oggi soprattutto a Poschiavo, sì.
Poi proseguiamo, c'è
sì,
qualcosa?
Nel Moesano
sì?
Ne abbiamo un paio, pensiamo anche ad esempio al vicariato. Il vicariato esisteva in passato in Val Mesolcina, probabilmente anche in Ticino è ancora contemplato, si intendeva propriamente la giurisdizione territoriale civile, anche penale a volte, corrispondente agli attuali circoli, quindi vedete che lo stesso circolo deriva anche da vicariato. In Mesolcina, proprio ai tempi delle streghe, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, esistevano i due vicariati appunto dell'alta e della bassa valle, in questo caso di Roveredo e di Mesocco, i due circoli, oggi si parlerebbe di circoli o addirittura di distretto, quindi distretto Moesa oggi per il Moesano. E ancora anticamente abbiamo questa derivazione interessante, questo termine che è la centena. La centena allo stallo, proprio da dove io provengo, era un'assemblea comunale dell'Alta Corte di Giustizia, appunto per i due vicariati dell'Alta e della Bassa Valle, dove appunto si votavano le leggi e si leggevano i giudici dei rispettivi tribunali. Pensate, era una sorta di piccola Landsgemeinde che avveniva appunto lì allo stallo per tutta la Valle Mesolcina. La centena la ricordiamo noi ancora tutti oggi. Questo termine è tipicamente nostro, non credo che esista in
infatti
Ticino,
c'è
appunto
un prato della centena, se ricordo bene, dove
esatto,
avveniva questa...
Sì. Esatto. Sì. Esatto, il prato della centena, oggi c'è un grotto, il grotto Centena, effettivamente era su questo grande prato che si riunivano i rappresentanti delle grandi famiglie di tutta la Mesolcina e lì appunto votavano, diciamo, i nuovi statuti o eleggevano appunto il tribunale di valle, il famoso tribunale dei 30 uomini della ragione anticamente, sì. Poi vorrei citarne magari un altro interessante, un termine che deriva tipicamente dal tedesco. A livello cantonale noi abbiamo un registro di votazione che deriva tipicamente dal tedesco, lo Stimmregister, e credo che sia tipicamente anche cantonale, grigionese, rettico, diciamo così.
Sì.
Abbiamo citato la giunta, per il Consiglio Comunale, ne citerei un ultimo: in Val Bregaglia abbiamo la figura dell'ufficiante, che sicuramente in Ticino non esiste, e deriva infatti dal ladino ufficiante, e rappresenta l'autorità, il detentore di una carica pubblica, l'ufficiante. Pensate che bel termine.
Sì, bello, bello. E qui è un segno anche che non solo il tedesco influenza l'italiano parlato nei grigioni italiani, ma anche il ladino fa capolino ogni tanto.
Cosa non dimentichiamo appunto le valli romanciofone, certo, anche dei grigioni.
Jerry, io non so quanto tempo hai ancora a disposizione, se ne vuoi ancora citare un paio oppure ci...
Sì, magari possiamo passare in ambito scolastico, che è un ambito che conosco che bene, che è molto interessante. Quindi effettivamente ci sono delle differenze sostanziali, terminologiche, tra la scuola ticinese e la scuola appunto grigionese o del grigione italiano. Ne cito alcuni, poi vi saluto cordialmente. Già solo il termine scuole medie da noi non esistono, perché io generalmente vengo presentato come docente di scuole medie, però tecnicamente sarebbe un errore, perché da noi esistono la scuola secondaria e di avviamento pratico. Vedete, anche qua è un calco diretto dal tedesco, Sekundarschule. Noi abbiamo ancora una scuola bipartita, appunto tra scuola secondaria di avviamento.
E dunque, poi com'è la presentazione giusta che dovrò fare la prossima volta? Docente di scuola secondaria?
Sì. Esatto, docente di scuola secondaria, dovrebbe essere Sekundarschule, quindi vedete che abbiamo questo calco diretto. Esatto.
Correggo allora, per
prendiamo
la prossima
nota.
Volta, prendo nota.
Perfetto, compiti per casa. E poi ci sono un paio di altri termini sì, interessanti. Ovviamente in Ticino parlano spesso di ESPE, noi parliamo di esami, di verifiche. Noi insegnanti spesso siamo chiamati in Ticino sori o soressa al femminile, nel grigione italiano soprattutto, o semplicemente maestro. Poi abbiamo la riunione docenti, in Ticino invece chiamata il collegio docenti. E poi proprio il sistema interno alla scuola: esiste un sistema da noi di livelli, per livello abbiamo tre livelli, livello avanzato, medio e base nelle materie principali. In Ticino si parla di corsi attitudinali e base. E poi altri termini interessanti come la scuola verde o la scuola montana, da noi sono semplicemente chiamate settimane a progetto, come la settimana bianca, che semplicemente diventa il corso di sci. E poi a livello istituzionale, niente, noi abbiamo questo nuovo progetto istituzionali, i nuovi piani di studio 21, e anche qua derivano direttamente dal tedesco, Lehrplan 21, quindi vedete anche noi lo usiamo direttamente in tedesco. Concluderei allora con due termini. Da noi adesso alla fine dell'anno i nostri ragazzi stanno lavorando alla fine dell'obbligo scolastico per raggiungere questa diciamo menzione, che viene chiamata menzione con la Z, la menzione che è un certificato, l'ottenimento di un certificato appunto per accedere alle scuole medie superiori o professionali. Quindi vedete che è una terminologia che loro conoscono molto bene e che fa anche un po' paura, perché insomma devono un po' sudare sui banchi di scuola per ottenere questo certificato, questa menzione. Cito magari, visto che in seguito avrete anche un insegnante, se non sbaglio, dell'Alta Scuola Pedagogica di Coira. Da noi l'Alta Scuola Pedagogica, appunto specializzata nella formazione dei docenti di scuola secondaria, appunto, resta ASP, quindi Alta Scuola Pedagogica, mentre in Ticino appunto si è cambiata la nomenclatura, oggi si parla piuttosto di SUPSI, direi, o di che sta appunto sotto il cappello del Dipartimento Formazione e Apprendimento. Ovviamente Alta Scuola Pedagogica, anche questa deriva dal tedesco, quindi da Hochpädagogische Schule, e quindi sentite questa impronta tedescofona anche nella lingua del grigione italiano.
Eh sì, giusto, infatti dopo avremo ospite Luigi Menghini, che appunto è dell'Alta Scuola Pedagogica di Coira. Grazie Jerry, buon lavoro, buona giornata e a presto, a risentirti
grazie
presto
mille a voi,
qui alla
a presto,
consulenza linguistica. Ciao.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao ciao.
Io vi ricordo che se volete mandare le vostre domande su questioni linguistiche e grammaticali, il nostro indirizzo di posta elettronica è la consulenza @rsi.ch, oppure con i consueti canali
0848 03 08 08, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955, parola chiave, rete 1.
creando un bianco e nero sbiadito. Guardo mia madre a quei tempi e rivedo il mio stesso sorriso.
E dopo Carmen Consoli in bianco e nero, noi torniamo a parlare di italiano nelle valli del Grigione italiano, parlando di metodi e strumenti didattici per insegnare e per imparare l'italiano nella Svizzera italiana. Questi sono un po' dei giochi di parole. E dunque abbiamo collegato con noi Luigi Menghini, ben ritrovato alla consulenza linguistica.
Buongiorno Isabella e buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, docente di didattica dell'italiano, con un'esperienza alle spalle come insegnante di italiano alle elementari e alle medie, profondo conoscitore del panorama linguistico dei grigioni, che Jerry Motis definiva prima complicato dal punto di vista politico e linguistico, e originario di Poschiavo. Luigi, probabilmente tu hai sentito che parlavamo del podestà di Poschiavo, della giunta di Poschiavo, queste particolarità che ci sono nell'italiano appunto della Val Poschiavo. E prima di entrare nel tema che vogliamo affrontare oggi, sono arrivati due messaggi ai quali forse tu puoi rispondere. Allora, un ascoltatore ci dice: ci sono anche delle varianti della lingua dovute alla religione cattolica e protestante. Luigi, io sapevo che questo si rifletteva nel dialetto per esempio di Poschiavo, questo in passato era presente, questa diversità dovuta appunto alla religione, ma questo si sente anche nell'italiano parlato nella Val Poschiavo?
Direi di no. È difficile, dipende effettivamente dalla formazione, anche dal percorso che hanno svolto i locutori che poi parlano italiano, ma non credo sia dovuto all'origine o alla religione che,
che hanno praticato. Questa, direi di no.
Questa è una differenza che si sente ancora, ma nel dialetto. Invece
nel dialetto si sente ancora, ma sta veramente scomparendo, anche perché da quando le scuole si sono unificate, dal 69 in poi, la vecchia generazione, che probabilmente coltivava anche un po' queste differenze nel dialetto, insomma, il tutto si è amalgamato, quindi direi che anche nel dialetto sta scomparendo.
Invece con Gerry parlavamo della differenza, noi appunto in Ticino parliamo di scuola media, e invece lui mi diceva, aspetta che recupero il foglio, lui parlava di scuola secondaria di avviamento pratico. Appunto lui insegna a Roveredo, noi diciamo, lo presentiamo sempre come docente di scuola media, ma di fatto dovremmo dire scuola secondaria. E qualcuno invece ci chiede che cos'è la scuola reale, Realschule, che anche questa
la
è...
La scuola reale corrisponde, è anche lì un tedeschismo, Realschule è utilizzato nella parte tedescofona del cantone, e corrisponde alla nostra scuola di avviamento pratico, cioè a quel livello della scuola secondaria di primo ordine, che ecco, al primo livello. Poi c'è la scuola invece secondaria di primo e secondo livello, ecco, è definita Sekundarschule in tedesco. Dunque Realschule e Sekundarschule in tedesco corrispondono a scuola d'avviamento pratico e scuola secondaria in italiano, nell'italiano grigione italiano.
Nell'italiano grigione italiano. Luigi Menghini, abbiamo già fatto un passo allora nelle aule scolastiche, perché oggi appunto con te vogliamo parlare di strumenti didattici, di metodi didattici per insegnare l'italiano, ma anche per insegnare le altre materie scolastiche in italiano. E possiamo dirlo, in un cantone come quello dei Grigioni, la promozione e la difesa dell'italiano passa, forza vuole, appunto dall'insegnamento dell'italiano. E c'è un quadro normativo ben preciso, magari ce lo puoi riassumere a grandissime linee.
Senza voler tediare il pubblico, ma è ancorato nella Costituzione, quindi nella Costituzione troviamo l'articolo che riguarda la difesa e la promozione della lingua, delle tre lingue cantonali, e perciò da questo punto di vista anche il legislatore è tenuto a difendere la lingua italiana. Oltre a questo, poi a seguito del processo di standard di armonizzazione della scuola, iniziato negli anni 2000, si sono poi unificati i diversi piani di studio di tutti i cantoni. Effettivamente l'obiettivo era quello di riuscire a armonizzare, non avere 26 piani di studio diversi, ma averne il meno possibile, per permettere anche agli allievi di spostarsi tra le regioni linguistiche e tra i cantoni. Il cantone dei Grigioni, unico cantone trilingue, è entrato nel progetto del piano di studi 21, l'Airplan 21.
Sì, di cui ci parlava anche Gerry. Sì.
Esatto. E quindi un piano di studi concepito essenzialmente in lingua tedesca, che poi per quanto riguarda il cantone di Grigioni è stato tradotto e adeguato alla realtà romancia e alla realtà italofona. Questo significa che le direttive sono uguali per un insegnante o per una scuola pubblica nel Grigione italiano, come per una scuola pubblica nel Grigione di lingua tedesca. Però, dimmi.
No, vai.
Il problema sta negli strumenti a disposizione per poter poi applicare tutte le novità che si sono inserite in questo nuovo piano di studio, in questo concetto nuovo dell'insegnamento per competenza, e non più soltanto o partendo in primis dai contenuti. La parte tedescofona ha adeguato, attraverso gruppi di lavoro e gruppi di ricerca, gli strumenti didattici per poter insegnare con questo nuovo sistema. Purtroppo per la regione italofona non le traduzioni o stentano ad arrivare o non arrivano, e quindi gli insegnanti si trovano a dover insegnare, diciamo, con nuovi principi o con principi adeguati, ma senza avere un po' gli strumenti a disposizione. Questa è un po' una pecca che abbiamo nel nostro ordinamento, diciamo così.
E dunque nella pratica diventa un poco più complicato per un docente che deve insegnare in italiano, perché non ha subito a disposizione appunto questi materiali tradotti e non ha anche degli strumenti didattici più avanzati, più moderni. Ma voi non potete affacciarvi sulla finestra verso il Canton Ticino?
Con grande piacere, se non che abbiamo di partenza e con un quadro legislativo leggermente diverso, per esempio nella legge sulla scuola in Ticino è previsto un articolo proprio sulla libertà dell'insegnamento e l'autonomia didattica, e questo articolo, l'articolo credo 46 della legge sulla scuola, i colleghi ticinesi a questo articolo tengono particolarmente, cioè una libertà didattica, la scelta, il non farsi imporre dal cantone o dal dipartimento degli strumenti didattici obbligatori. E quindi anche loro, come i colleghi del Grigione Italiano, cercano strumenti prodotti, editi in Italia, ma non trovano soluzioni anche loro adeguate alla nostra situazione. Perché? Perché l'editoria, soprattutto linguistica adesso in Italia, tende ad essere piuttosto tradizionale, a ripubblicare gli strumenti che utilizzavano già gli insegnanti quando loro stavano imparando, perché si sentono un po' più sicuri, perché hanno un'idea dell'insegnamento linguistico forgiato in quel momento, e non applicano, non integrano tutte quelle novità della ricerca linguistica molto recente che andrebbero inseriti anche per corrispondere a questi nuovi piani di studio, perché il piano di studio è stato rifatto anche nel Canton Ticino, anche il Canton Ticino ha aderito a ARMOS e quindi ha svolto anche lui questa revisione all'interno della scuola.
Sì,
dialogo maggiore tra Ticino e Grigione Italiano sarebbe assolutamente auspicato. Sì,
sì, il famoso apprendimento per competenze. Voi però ne avete discusso in questo convegno che citavo in apertura, che si è tenuto a metà aprile tra Lugano e Locarno, organizzato dall'USI e dal Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, il DFA. E lì in questo convegno è stato presentato uno strumento didattico che potremmo dire concepito e sviluppato nella Svizzera italiana. Di cosa si tratta?
Dunque, una piccola premessa, ti ringrazio per l'assist. Effettivamente questo convegno è il primo progetto più tangibile, concreto, di una collaborazione che invece effettivamente si fa tra l'Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni e l'USI e il DFA, cioè la creazione di questo centro di didattica per l'insegnamento della lingua e della letteratura italiana. È stato un primo progetto concreto in cui è stato presentato effettivamente un nuovo mezzo didattico per scoprire la grammatica dell'italiano, intitolato Sgrammit, che vuole presentare appunto diversi capitoli dell'insegnamento della lingua italiana, attuando le novità, diciamo, dell'insegnamento per competenze, attuando tutte quelle novità che effettivamente sono scaturite dalla recente ricerca. Si parte col primo quaderno, che sarà edito da qui a poco, sulla punteggiatura, poi verrà il testo narrativo, l'ortografia, il testo espositivo, grammatica e testo regolativo. E l'idea, ma rimane ancora al momento tale, è quella di proporlo effettivamente anche alle scuole del Grigione Italiano, affinché si possa creare, diciamo, uno zoccolo comune almeno nell'insegnamento della lingua materna tra Ticino e Grigione Italiano, affinché si cominci effettivamente a concretizzare questa collaborazione, credo auspicata da diversi ambiti, da diversi personaggi attivi all'interno della scuola. È assolutamente necessario e direi quasi scontato che si debba arrivare a questo punto, perché è giusto sfruttare le sinergie che si possono nascere e sviluppare tra Ticino e Grigione Italiano.
Bene, allora buon lavoro in questo ambito, anche perché avere uno strumento in comune permette anche poi tutta una serie di scambi, di esperienze, esatto, di contatti, di appunto di sviluppo poi di ulteriori strumenti didattici, anche perché per voi in Canton Grigioni è importantissimo continuare a insegnare l'italiano perché, come dicevamo all'inizio, tramite l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana la si promuove, la si difende. È anche quello un passaggio. Allora Luigi, io so che tu rimani con noi anche nella seconda parte della nostra chiacchierata con il professor Patota. Ora però ti voglio leggere un messaggio che arriva da un nostro ascoltatore che forse non ha sentito fin dall'inizio. Lui ci scrive: non capisco cosa significhi Realschule, che corrisponde alla scuola di avviamento pratico, e Sekundarschule alla scuola secondaria. In Ticino abbiamo una scuola media unica e dopo questo si va al liceo, si opta per un tirocinio, ma noi vediamo per favore di chiarire meglio le cose, di non generare confusione, ma noi parlavamo appunto della realtà dei Grigioni, Luigi.
Sì, sì, allora, è una realtà scolastica a più nella scuola, dopo la scuola elementare, c'è una suddivisione in due livelli essenzialmente, la scuola secondaria e la scuola di avviamento pratico. Scuola secondaria prepara prevalentemente al percorso poi a seguire di studi poi al liceali, la scuola di avviamento pratico prepara per l'apprendistato, dunque per una formazione più pratica. E già all'inizio della scuola, finite le scuole elementari, c'è questa suddivisione tra allievo di scuola secondaria o allievo di scuola di avviamento pratico. In tre discipline sono fondamentali per definire un profilo o l'altro: sono la prima lingua o la lingua materna, la prima lingua straniera e la matematica. Se si fa parte, diciamo, dei due terzi, adesso non parlerei di due terzi, ma comunque dei criteri per poter entrare nella scuola secondaria in due di queste materie, si è allievo di scuola secondaria, altrimenti si procede nella scuola di avviamento pratico. Effettivamente è una differenza fondamentale tra la scuola media unica ticinese e quella grigione. Sì.
Grazie Luigi. Sì, no, è chiaro.
Un po' più chiaro.
Sì. Grazie Luigi, fin qui. Io ricordo i nostri contatti e poi ascoltiamo Zucchero.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave rete 1.
Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh, boh. Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh, boh. Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh, boh. Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh, boh. Nietzsche che dice boh. Chi se ne frega dei 10 e 9, non credo in Superman.
E ora la consulenza linguistica diventa, diciamo, uno spazio, una piattaforma dove discutere di didattica dell'italiano, di strumenti e metodi per insegnare l'italiano tra sud e nord, tra due regioni linguistiche distanti che però si pongono lo stesso problema, diciamo tra Roma e Coira, potremmo metterla così, perché ora ritroviamo il nostro professor Giuseppe Patota. Ben arrivato alla consulenza, professore.
Grazie, ben trovati, grazie.
Ordinario di linguistica italiana all'Università di Siena Arezzo, accademico della Crusca. Una domanda forse d'entrata, visto che anche lei ha partecipato a questo convegno che citavamo prima, appunto dedicato all'insegnamento dell'italiano nel tempo presente, sui metodi, gli strumenti, appunto dell'insegnamento dell'italiano nella Svizzera italiana. Ogni tanto è importante riflettere sulla didattica, professor Patota?
È sempre importante riflettere sulla didattica, direi. È importante per noi insegnanti, è importante per le istituzioni, è importante proprio sul piano personale. Mi permetto di farvi una confessione che c'entra poco con la didattica, però c'entra col lavoro dell'insegnante. Benché io non sia, ahimè, giovanissimo, tutti gli anni quando comincio i miei corsi all'università il 1 ottobre di tutti gli anni, io sono sempre molto nervoso, molto preoccupato, molto ansioso e dico sempre: quest'anno il corso andrà malissimo perché l'ho preparato malissimo. Poi per fortuna i miei studenti mi smentiscono, vi assicuro che è la verità. Dimostra quanto sia sempre fondamentale imparare a insegnare, non mollare mai da questo punto di vista. Io devo dire che quello che viene fatto in Svizzera italiana è per me sempre oggetto di invidia benevola e di ammirazione. Ho un ricordo, devo dire, non solo di quest'ultimo convegno, ma di tutte le mie esperienze in Svizzera italiana come relatore, come collega, come insegnante. Ho sempre un bellissimo ricordo di queste esperienze. Nell'ultimo convegno abbiamo parlato tanti modi e tanti strumenti di insegnare l'italiano e io ho parlato, ricordo, della possibilità, una delle tante possibilità, che è quella di insegnare l'italiano anche mai solo attraverso la letteratura. Argomento un po' spinoso, devo dire.
Che lei adesso però rende accessibile a noi,
sì,
della consulenza,
sì,
linguistica.
Dunque, io la metterei in questo modo: per insegnare una lingua, nella fattispecie per insegnare una lingua poliedrica a molte facce come l'italiano, tutto fa brodo, tutto va bene. Ecco, non scandalizzatevi di questa mia... di questo mio modo di esprimermi. Che cosa intendo dire? Vanno benissimo le canzoni, va benissimo il cinema, vanno benissimo le aperture e le finestre sulla vita quotidiana e naturalmente va benissimo anche la letteratura. A maggior ragione va benissimo la letteratura per una lingua di veicolo di una grande cultura e di una grande letteratura come è l'italiano. E uno però può obiettare: ma la letteratura è difficile. Certo che è difficile, e infatti sta a noi scegliere che cosa usare e anche come usarlo. Allora io mi permetto di farvi un esempio. Ecco, non farò l'esempio che mi verrebbe più facile fare, che è quello dell'infinito di Leopardi, perché già ebbi occasione di parlare.
Perché ne abbiamo già parlato,
con dei
ragazzi. Si ricorda, professore?
Certo che me ne ricordo. Allora voglio invece parlarvi di una poesia molto famosa, forse insomma fa gara con l'infinito fra le più citate nella storia della letteratura italiana, tanto gentile e tanto onesta pare, che Dante, come ricorderete, dedica e indirizza e riferisce a Beatrice. Allora, le parole di questa poesia apparentemente sono parole estremamente semplici e questo è un loro vantaggio, perché allora possiamo naturalmente insegnare queste parole a tutti quanti gli apprendenti, non dico proprio ai bambini, ma insomma una parola come gentile, una parola come onesta, una parola come pare, una parola come donna, sono parole che appartengono a un lessico quotidiano, non sono parole difficili. Dov'è il trucco? Dov'è l'altra faccia della medaglia? Parlando e spiegando queste parole, noi possiamo mostrare a chi ascolta una poesia di questo genere che queste parole hanno anche un altro significato che accompagna il primo. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta. Ecco, già se noi ci accontentassimo della lettera contemporanea di questi versi potremmo essere appagati. Ma poi un insegnante che sappia il fatto suo può spiegare ai suoi studenti che qui gentile in Dante non vuol dire gentile, vuol dire altro, vuol dire nobile. E allora risaliamo alla storia dell'italiano, perché la parola gentile viene dalla base latina, dalla parola latina gens, all'accusativo gentem, che indica una famiglia nobile. Quindi gentile per Dante non è gentile semplicemente, è nobile, di una nobiltà che non è di sangue, come dobbiamo spiegare a chi ascolta una poesia come questa, ma è una nobiltà d'animo. È tanto onesta, anche qui la parola onesta è una parola importante nel vocabolario quotidiano dell'italiano e tutti sanno che cosa voglia dire. Ma in Dante onesta vuol dire anche un'altra cosa, prima di tutto un'altra cosa, vuol dire dotata di grazia, dotata di decoro. Allora vedete come ogni parola nella letteratura nasconde un segreto. E facciamo l'esempio più vistoso, tanto gentile e tanto onesta pare. Beh, insomma, se quel pare significasse ciò che significa nell'italiano oggi, allora dovremmo dire che Dante qui non fa un complimento a Beatrice, ma le fa un insulto, no? Insomma, non le dice una cosa bella, tanto gentile e tanto onesta pare, ma non è. Neanche per sogno, le cose non stanno così. Quel pare vuol dire si mostra al di fuori per quello che è dentro, e anche in questo caso viene recuperato il significato latino di questa parola. Se andassi avanti di questo passo, non so, magari un altro verso o un altro paio di versi riesco ancora a raccontarli, perché questo è il punto, troveremmo altre sorprese di questo genere. Che cosa vuol dire? Che sono sempre possibili diversi livelli di lettura di un testo letterario, in particolare per quel che riguarda l'italiano, di un testo letterario antico. L'italiano è una lingua facile e contemporaneamente pericolosa. Perché dico facile e pericolosa? Sì, perché vedete, noi quando pensiamo ai falsi amici, no, normalmente pensiamo alle parole che hanno un suono, noi stiamo imparando una lingua nuova e in quella lingua nuova esistono dei falsi amici, cioè delle parole che per il loro suono ci suonano familiari. Faccio un esempio banale, una parola come aceite dello spagnolo è una parola che in prima battuta traduciamo come aceto. In realtà aceite non significa, come molti sapranno, aceto in spagnolo, ma significa olio. Quindi in questo caso la parola salida non significa salita in spagnolo. Allora, che cosa vuol dire quello che sto dicendo? I falsi amici l'italiano ce li ha al suo interno, ce li ha nella sua l'Italia, perché esistono delle parole che nella lingua letteraria e poetica in particolare hanno avuto un significato e poi ne hanno assunto un altro. Gentile, onesta sono due di queste parole.
Professor Patota, la interrompo, mi scuso, dopo vorrei fare replicare Luigi Menghini, ma su Gentili, certo, arriva una domanda e ci chiedono come mai gli ebrei definiscono gentili i cristiani.
Dunque, io veramente a me risultava, però può darsi che sia ignoranza mia, che i gentili siano indicati dai i pagani dai cristiani, quindi non lo so, la verità è questa, se quindi c'è questa presenza e l'ascoltatrice o l'ascoltatore dovrà perdonarmi questa ignoranza. Gentile sicuramente ha un significato di proveniente da una determinata famiglia nobile, adesso non so in quel contesto, cioè in una traduzione in italiano della Bibbia, che cosa possa significare la parola gentili. Mi dispiace.
Vorrei dare appunto la parola a Luigi Menghini per commentare quanto lei ci ha detto finora, professor Patota.
Un caro saluto al collega, naturalmente. Un piacere sentirlo.
Luigi.
Ricambio con piacere i saluti, anche perché ho ascoltato l'intervento del professor Patota durante il convegno e affascinato da questa sua proposta di lavorare effettivamente sulla lingua italiana partendo da testi della letteratura, cercando di non spaventarsi eccessivamente di fronte alla complessità che lessicalmente si può trovare di fronte a, ecco, certi termini come il gentile che il professor Patota citava orora, ma effettivamente partire comunque dalla letteratura, da questa ricchezza che abbiamo nell'italiano per costruire poi qualsiasi riflessione sulla lingua è un approccio estremamente interessante, secondo me assolutamente da inserire, da applicare maggiormente nella nostra scuola.
Arriva un messaggio a cui vi chiedo di rispondere tutti e due. Ci dicono: trovo che la didattica sia meno importante della capacità di un insegnante a trasmettere passione e interesse. In effetti in Formula 1 non tutti i ferraristi vincono le gare. Chi parte? Luigi Menghini.
Condivisibilissima, sì, è la passione. Se riusciamo, ma lo trasmette anche il professor Patota quando fa i suoi interventi, se siamo appassionati di ciò che raccontiamo, riusciamo a trasmettere e ad essere efficaci nel creare amore per la lingua, nel creare fascino per la scoperta della lingua, nel creare quel percorso di curiosità che dobbiamo far scaturire o nascere in tutti i nostri allievi. Assolutamente d'accordo.
Però forse non si può appunto fare senza anche degli strumenti, professor Patota. Abbiamo perso il professor Patota? Non ci sente più?
Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ecco, dicevo, certo, perché prima dicevo guardo con invidia benevola, con in senso buono a quello che si fa in Svizzera, perché si dà un grande spazio proprio alla cura e alla ricerca e all'affinamento di questi strumenti. Quel convegno, e non soltanto quello, ma un po' tante attività che vengono svolte in istituti universitari della Svizzera italiana, la SUPSI e altri, lo dimostrano ampiamente. Quindi, per esempio, una cosa che mi ha molto colpito, mi fu data da, adesso non ricordo, sicuramente a Locarno, una collega insegnante nelle scuole della Svizzera italiana mi regalò un libro che parla delle parole della matematica. Vedete, noi prima stavamo parlando e il collega ricordava giustamente quest'idea della letteratura, delle parole della letteratura, però vedete come è vero che tutte le scuse, tutti gli strumenti sono buoni per insegnare una lingua, nella fattispecie l'italiano, e mi ha regalato questo libro dedicato ai rapporti fra l'italiano e la matematica, come insegnare l'italiano attraverso la matematica. Ma è vero, e qui di nuovo c'entra la letteratura. Pensate a quante espressioni letterarie sono legate ai numeri, no? Se io dico per esempio che vedo mille stelle, questa iperbole, cioè questo eccesso, questa esagerazione tipica della lingua letteraria e poetica in particolare, si fonda su un numero. Per continuare sui numeri, tutta la Divina Commedia è giocata su rapporti simbolici affidati ai numeri. Il Canzoniere di Petrarca contiene 366 poesie, cioè una introduttiva e 365, i numeri dei giorni dell'anno. 366 dà 3 più 6 più 6, 15, e 1 più 5 dà 6, e 6, guarda un po', è il numero delle lettere che formano il nome latino di Laurea, di Laura, cioè Laurea. Vedete, siamo partiti dalla letteratura, adesso siamo passati alla matematica, all'aritmetica. Che cosa sembra più antiletterario dei numeri? E invece attraverso i numeri siamo tornati alla letteratura e poi all'italiano. La verità è che il sapere, la conoscenza, l'arte hanno un fondo di unità hanno un legame interno che è impossibile separare. In un modo o nell'altro queste separazioni fra culture poi non tengono.
Non tengono. Professor Patata, è arrivato un messaggio che ritorna sul tema dei gentili.
Magari mi aiuta.
Se non ricordo male, nei libri di Isaac Singer i gentili sono i non ebrei, ci dice Marco. I nostri ascoltatori sono sempre molto attenti. Poi è arrivato.
Certo, però il problema è capire perché. Questo è.
Magari.
È perché venivano chiamati.
Ce lo annotiamo per la prossima volta.
Sì, certo, ecco. Volentieri.
Poi per i rapporti della didattica tra il Grigione italiano e il Ticino, ci segnalano una collaborazione per l'insegnamento del tedesco. Si usa un manuale basato sull'insegnamento per competenze che si chiama Genial Click. Tra gli autori figurano docenti ed esperte per l'insegnamento, di cui una con radici grigioni italiane. Dunque, per il tedesco questa collaborazione funziona, speriamo che funzioni anche per l'insegnamento dell'italiano. Io devo proprio chiudere.
Bene.
Bene, ringrazio il professor Giuseppe Patata, grazie, e ringrazio anche Luigi Menghini da Coira. Grazie Luigi.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio, buon lavoro a voi. Noi ci diamo appuntamento domani con la consulenza, che sarà una consulenza che si può vedere. Saremo in diretta streaming e parleremo delle malattie dell'esofago e dello stomaco. Dopo il notiziario c'è Effetto Musica con Roberto Rizzato. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.